E allora, buongiorno agli ascoltatori di Radio Fly, giovedì 22 giugno 2017, appuntamento consueto con Arezzo Svegliati in compagnia di Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Buongiorno Ivo.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Allora Ivo, questa mattina nuova edizione di Arezzo Svegliati in questo bellissimo giovedì pieno di sole, ma stamani Arezzo Svegliati secondo te, perché stamani mi sa che dobbiamo andare in un altro paese, no? Per l'ospite che abbiamo.
In un'altra città, dobbiamo cambiare il nome? Sarà da svegliare anche Castiglioni oppure no?
Chissà. Allora presentiamo.
Arezzo abbiamo capito che è da svegliare per tante cose. Vediamo di capire come sta Castiglioni.
Allora,
se
Ivo,
da sveglio, se dorme.
Il nostro ospite stamani è stato aretino dell'anno per il Corriere nel 2014, lo sapevi?
Sì, lo so, sì.
E allora lo presenti tu?
Sì, abbiamo con noi Mario Agnelli. Mario Agnelli, sindaco di Castiglioni Fiorentino dal 2014. Quest'anno ho fatto caso che sono... Buongiorno Mario, buongiorno.
Buongiorno Ivo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ho fatto caso che quest'anno sono 20 anni esatti che sei in consiglio comunale a Castiglione Fiorentino, quasi mezza vita insomma, ecco, un po' meno, ma insomma sei abbastanza avanti. Ora sei sindaco, questo percorso, la prima domanda che ti voglio fare è anche un po' generale, questo percorso da consigliere comunale praticamente di opposizione sempre a Castiglione Fiorentino e diventare sindaco, dal punto di vista anche tuo personale, cosa ha rappresentato?
Onestamente sono di quelli che iniziò l'avventura politica inconsapevole poi di quello che realmente è questo tipo di attività. Uno dei tanti giovani che conosceva, amava il suo paese, però prima di pensare di dedicarsi alla politica in questo modo non aveva la più pallida idea, non è che in famiglia qualcuno mi avesse tramandato questa passione. E quindi con l'allora Girolamo Presentini, Giommo, che per me è stato il sindaco e credo che sia... forse non unanimemente, perché la politica in genere divide, credo che sia stato il più grande sindaco che Castiglione Fiorentino abbia mai avuto.
Presentino è stato per Castiglione quello che è stato per Arezzo Ducci, insomma, ecco, sindaco da sempre, che hanno fatto anche grandi scelte entrambi, insomma, magari non analoghe, però grandi scelte entrambe le hanno fatte.
Sicuramente, uno che fa il sindaco 23 anni, in un momento in cui l'economia era ben diversa da quello che è adesso, il Giommo ha dato un impulso notevole al territorio di Castiglione Fiorentino, ha fatto arrivare l'economia, è cresciuto proprio il PIL, ma soprattutto c'era anni in cui arrivava la manodopera a Castiglione Fiorentino da tutte le parti, quindi avevamo un eccesso di offerta noi, non solo per i castiglionesi ma anche per le zone limitrofe, e in quella occasione non mi sentì rispetto all'immagine di questo forte sindaco, così anche deciso di, come dire, dissentire a una richiesta di comporre la sua lista, una lista civica. Mi ricordo che volli scrivere accanto al mio nome nel 1997 Mario Agnelli indipendente, proprio perché dico vabbè, questo compromesso tutela il fatto che, non conoscendo bene i meccanismi della politica, mi reputo un cittadino di 27 anni che può dare una mano se voi ritenete che questo vada bene. E così iniziò l'avventura. Ero biondo, ricciolo, avevo i capelli lunghi, oggi le cose sono un po' cambiate, che nel senso che...
Ringrazio, i capelli ce l'hai ancora, c'è chi li ha persi.
Ho ancora i capelli, però insomma ero molto più ragazzino. E devo dire che ho vissuto per almeno 15 anni senza avere neanche una velleità personale di dedicarmi in questo modo al mio comune, perché fare il sindaco in una cittadina come quella di Castiglione Fiorentino significa farlo a tempo pieno. C'è la teoria dei 12 passi, un sindaco non fa 12 passi che qualcuno non lo ferma. Beh, io a Castiglione Fiorentino credo che la teoria sia da rivedere, perché ne faccio 8 o 6 di passi. Una delle mie abitudini venerdì mattina è di andare al mercato, tanto so che la gente vuol venire in comune, allora anticipo io e venerdì mattina uso questa abitudine, no, di andare incontro alla gente, e questo fa sì che il mio rapporto vuole e deve essere diretto con la popolazione, senza tanti formalismi, senza del voi o del lei. Io preferisco avere con il tu a tutti, che è un modo anche più diretto di essere a contatto con la gente, cerco di essere a disposizione. Poi ovviamente non tutto quello che si fa in politica può essere apprezzato unanimemente.
Prima di passare la linea a Beppe, un'altra domanda molto secca. Nel 97 ha scritto Mario Agnelli indipendente. Oggi lo puoi scrivere ancora o hai una tessera in tasca?
Mario Agnelli è una persona tutt'oggi indipendente. Non ho mai rinnegato le mie origini, la mia storia. Io sono una persona che nasce nel centrodestra, sono stato coordinatore comunale di Forza Italia per alcuni anni, ho creduto nel progetto di Forza Italia e credo che oggi non ho alcun dubbio che se c'è da votare per le elezioni politiche io mi colloco nel centrodestra. Certamente, come molti cittadini, vorrei vedere quelli che appoggiano il centrodestra. Vorrei vedere un centrodestra unito, soprattutto non tanto prossimità delle elezioni, ma magari anche sulle idee e sui programmi.
Ma quando andremo a votare, fra 6 mesi, 8 mesi, 1 anno, Mario Agnelli lo troveremo tra i candidati?
Ma questo...
Elezioni politiche parlo, quindi per il Parlamento?
Ma qui cioè, a dirlo si fa presto, è uscito questa cosa sui giornali. Io devo dire la verità, non ho assolutamente chiesto o una velleità particolare per arrivare a fare questa esperienza, che sarebbe una radicale scelta di vita per la mia attuale posizione, insomma, no? Io sono diciamo una persona, mi definisco ancora un sindaco di campagna. Quindi da questo punto di vista non credo che ci siano condizioni così precise, perché il sottoscritto dovrebbe o potrebbe partecipare alla prossima tornata politica. Fa piacere essere ascoltati, perché questo è avvenuto per l'esperienza amministrativa. D'altra parte, con molta umiltà posso dire che era difficile fare peggio di quello che è stato fatto dai miei predecessori, e quindi probabilmente un po' di normalità ha fatto sì che a Castiglione Fiorentino sia l'immagine dell'amministrazione, ma soprattutto l'immagine della città, sia cambiata, e questo lo considero uno degli obiettivi centrati del mio mandato.
Allora sì, riagganciandosi al fatto di quello che è uscito sui giornali e anche al suo rapporto che dice di voler avere con la cittadinanza, un rapporto molto diretto, lei addirittura dicendoci del tu, lei è recentemente, oltre al fatto di Berlusconi, ma è venuta alla ribalta per la sua esternazione, per la sua comunicazione alla cittadinanza inerente al discorso dei migranti. Cioè, sostanzialmente lei ha detto: io sono il sindaco di questa amministrazione, io dispongo, ho 50 persone a cui do vitto, alloggio, gli do l'assistenza, quello che gli devo dare, ho chiesto loro un aiuto, se poi magari mi dirà le cose, ecco, più precise, e solo 10 hanno risposto. Ecco, io le domando, con parole sue, com'è stata questa vicenda e soprattutto come ha reagito la cittadinanza di fronte a questa sua comunicazione legittima di un sindaco di centrodestra che ovviamente vuole amministrare la città secondo dei principi ben precisi?
Ma io, quando sono intervenuto su alcune materie, lo faccio abitualmente, diciamo ogni mattina dico la mia, lo dico anche attraverso i social, o comincio da casa, poi la mia la continuo a dire durante la mattinata o il pomeriggio in comune. Io mi sono sentito in dovere di informare la mia comunità, e questa è diventata una notizia, una delle tante notizie che poi alla fine a me sembrano cose normali, però diventano notizie magari di primo piano, che a Castiglione Fiorentino, dati abbastanza recenti, ci sono 23 cittadini in più residenti, 17 dei quali hanno anche una carta d'identità in mano. Io non fornisco come comune né vitto né alloggio, come né più né meno come fanno gli altri sindaci. Noi ci troviamo in questa emergenza con la prefettura, che colloca in delle apposite strutture, con delle società, delle ollus, delle cooperative convenzionate, questi migranti per la prima accoglienza. E devo dire che l'Italia ha brillato per una non voglio dire eccessiva, ma insomma importante prima accoglienza, perché il governo italiano si è adoperato perché queste persone possano avere un dignitoso diciamo alloggio,
anche dovuto forse alla nostra posizione geografica, no?
Siamo il punto d'approdo e quindi ci troviamo di fronte a questo. Ma io ho sempre sostenuto, perché tra l'altro non è che la mia è una posizione razzista, xenofoba, come qualcuno gli piacerebbe poter etichettarmi. Io ho sempre fatto presente che nel mio comune ci sono due strutture va bene, che insieme mediamente hanno circa 50 migranti, 25 grosso modo da una parte e 25 dall'altra. E tra l'altro un dato statistico che ho voluto ricostruire in maniera precisa, mi risulta dall'inizio del mio mandato che sono stati alloggiati a Castiglione Fiorentino circa 246 migranti, dato aggiornato ad alcuni mesi fa, e dei quali ce ne sono 50 in pianta stabili a Castiglione Fiorentino. Ciò significa che c'è stato un turnover di circa 200 migranti. Questo è il primo punto interrogativo. Se uno arriva in un comune, chiede la residenza e poi magari perché si ricongiunge ad altri familiari, connazionali e va da un'altra parte, la mia preoccupazione, tenuto conto anche della italica burocrazia, è quanto rimane nelle liste, nei registri anagrafici, il cittadino che hanno nomi tutti uguali, francamente, tutti nati il primo gennaio, in genere si convenzionalmente viene fuori questo, quanto tempo rimane questo cittadino che comunque a tutti gli effetti risponde alla mia comunità? E io lo dico anche tranquillamente, nonostante che forse come realtà, quella di Arezzo, o anche come prefettura, possiamo essere un'isola felice, e forse anche con un controllo abbastanza preciso di quella che è la nostra comunità, le nostre realtà, io credo che in Italia la situazione sia fuori controllo. Perché se a Castiglione Fiorentino ho una media di 50 migranti, ne sono transitati 250 nelle due strutture, voi immaginate, moltiplicate questa cosa per Roma, Napoli, Arezzo, Bologna, eccetera, eccetera. Quindi è molto complicato. Ma dicevo prima, non è che quando abbiamo trovato riparo per queste persone, secondo me, abbiamo risolto tutto. E non posso neanche pretendere che se arriva un nigeriano, piuttosto che un senegalese, e arriva a Castiglione Fiorentino e dice va, fammi andare a conoscere il sindaco che gli dico se vuole una mano gliela do. Queste persone cominciano a chiedere quelle che sono le esigenze di persone che vengono da un altro continente, con altre mentalità e probabilmente con altri presupposti. In questo paese dove per il buonismo a volte si eccede, una forma di integrazione è anche quella di imporre due, tre, quattro ore per lavori socialmente utili. Se faccio un esempio di lavori socialmente utili, è un momento di grande siccità, bene, ne mettiamo tre a guardare la panoramica dei nostri boschi, del nostro verde, perché se parte un fumo bisogna dare il segnale al servizio dei vigili del fuoco, l'antincendio. Certo. Anche questo è un servizio alla comunità. E chi glielo spiega a queste persone che da noi ci possono essere gli incendi? Chi glielo spiega che da primavera in avanti cresce l'erba anche nei giardini, nei prati o nelle scuole e quindi queste aree potrebbero avere assoluto beneficio di una mano da parte di queste figure? E posso dire che siccome sono stato anche il primo dei comuni a stipulare una convenzione per i lavori socialmente utili, quando siamo partiti, sempre con una percentuale direi risicata rispetto ai presenti, circa una quindicina, venti di migranti che avevano dato la disponibilità, io devo dire che la popolazione ha risposto bene, perché in alcune aree, in alcuni tratti dove ci trovavamo di fronte a questi interventi, insomma, di questi ragazzi di colore con la loro pettorina di riconoscimento, magari arrivava qualcuno che offriva la colazione, qualcuno offriva un capo d'abbigliamento, una maglietta, cioè per far vedere anche una sorta di riconoscenza. Se lasciamo tutto alla facoltà di giudicare a loro l'opportunità di questi interventi, beh, io penso che non si va da nessuna parte. Certo. Ero particolarmente critico, ma anche diciamo non era questa una scoperta, sull'operato del ministro Alfano, che francamente credo che abbia fatto più danni che della grandine, si dice da queste parti in generale, perché quando quasi a fine del suo percorso dice l'Europa ci ha tirato una fregatura, detto da un ministro degli interni, beh, francamente, insomma, se lo dice il sindaco Cassio Fiorentino, già qualcuno mi dovrebbe criticare fortemente. Se lo dice il ministro degli interni in una situazione come questa, penso la situazione sia ancora più grave. Ed era partito bene il ministro Minniti, perché aveva detto che impostava un'accoglienza dove dopo la prima fase emergenziale si lavorava, visto che poi alla fine non identificati, verificate le loro condizioni di salute, collocati in apposite strutture, c'era la fase 2, quella dell'integrazione. Certo. L'integrazione passa sì dai corsi di italiano, inglese, quello che serve, ma se oltre a questo si lascia solamente la facoltà dell'uso del telefonino per andare a dialogare come oggi si fa tutti attraverso i social, certo, certo, e si vede queste scene, beh, io non mi stupisco mica che la gente critica e continui a criticare con questa veemenza.
Ecco, dopo questa tua esperienza, oggi quanti sono di questi 50 quelli che partecipano a progetti? C'erano sempre gli stessi?
No, meno, e quindi io con queste caratteristiche, l'ho detto, lo ripeto, io non intendo neanche far partire il progetto, perché poi, sempre per l'italica burocrazia, inserire delle persone nei lavori socialmente utili significa dotarli di strumenti essenziali, che sono quelle, le scarpe antinfortunistiche, dei guanti, una pettorina, un minimo di assicurazione. Poi, di quelli che hanno dato la disponibilità, se la mattina uno dice non ci vengo, cosa che succede regolarmente, non è che nessuno lo può obbligare a fare lavori socialmente utili. E quindi con questi numeri mettere in piedi un meccanismo dove c'è da prenderli, da prelevarli, da accompagnarli, seguirli, eccetera, secondo me è assolutamente non meritevole, e quindi da questo punto di vista credo che noi non andiamo avanti, li lasciamo secondo quelle che sono le possibilità e le discrezionalità che gli vengono riconosciute, e faranno loro.
Bene, allora senta.
Però mi consentite di dire che fondamentalmente l'opera più importante, io ho sentito con le mie orecchie il prefetto chiedere questo tipo di supporto, oltre a quello che ho fatto io, chi ha questa, diciamo, opera importante di sensibilizzazione da fare sono coloro che ne sono responsabili, che li accolgono e quindi che percepiscono anche delle risorse economiche per, certo, poterli anche instradare un po', ecco.
Certo, lei chiaramente quando parlava di integrazione, poi andremo per forza anche a trattare il tema dei crocifissi, dei presepi, che è stato un tema che tocca anche i nostri valori, no? Va bene, io se
buongiorno,
siete d'accordo.
Esatto.
Se Ivo, un primo stack.
Uno stacco musicale.
Esatto, allora il Maragnelli, la prima canzone di Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare. stare qua giù e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Radio Fly, vola con noi sui 98.5, 106.1 FM.
I wanna fly, baby, fly with you. Yeah.
E allora torniamo in diretta a Radio Fly 98.5, 106 e 100, streaming su TuneIn, e potete ascoltarci nella nostra provincia, nel nostro comune, nella provincia, ma in tutto il mondo. Arezzo Svegliati, edizione del 22 giugno, in compagnia Giuseppe Misuri, Ivo Brocchi, in compagnia del Mario Agnelli, sindaco di Castiglione Fiorentino. Allora, Mario, come avevamo anticipato, integrazione. Integrazione è una parola molto forte, una parola molto di uso corrente in questi giorni, ma che espone, porta avanti anche alla luce dei problemi. Lei ne ha segnalati alcuni, in questo senso, per quanto riguarda l'attività dei migranti che possono integrarsi con noi, i lavori socialmente utili, ma ci sono stati dei momenti anche su altri aspetti, vedi quello dei crocifissi, dei presepi. Noi siamo una società molto bonista, se mi permette il termine, dove per poter permettere l'integrazione vuol dire anche a volte forse togliere alcuni nostri valori. Concorda o lei ha preso posizione su questo aspetto?
Ah, senz'altro concordo, io sono diventato un caso nazionale più di una volta per certe posizioni che ho reputato normali, non ho fatto comunicati stampa agli organi nazionali, io ho esposto delle mie personali posizioni su dei valori che poi sono diventate mediaticamente qualcosa di, diciamo, di molto discusso. In ordine, per me quella dei crocifissi, è vero, io sono un cattolico praticante, sono una persona che è stata educata così dalla famiglia, però ovviamente ho molta tolleranza anche per chi non crede in generale, chi non è cattolico, e quindi credo che ci sia bisogno di rispettare anche un credo diverso. Ma la nostra tradizione, la nostra Italia è piena di elementi che ci ricordano da dove viene la nostra storia. Chiese, monasteri, abbazie, cioè noi veniamo da lì. E che io improvvisamente, per un buonismo da radical chic, definisco così, si debba addirittura nelle scuole, uno dei primi elementi che io avevo notato con disgusto, è che per rispetto della comunità scolastica, dove all'interno ci sono anche dei bambini provenienti da altre realtà, che professano altre religioni, si rinuncia d'amblè a qualunque canto, magari di Natale, va bene, perché è un canto di carattere religioso e cattolico, e quindi si fanno solamente i jingle bells. Io francamente anche a quello non ci sto, perché siccome anche la religione è diventata facoltativa nelle scuole, se nel momento in cui c'è la festa di Natale sarà facoltativo partecipare, va bene, per coloro che non si rivedono nel cristianesimo e non sono cattolici, e quindi chiederanno.
Questo è un po' il discorso, perché siamo uno stato laico comunque.
Sì, ma come si fa a nascondere 2000 anni di storia al di là della presenza del Vaticano a Roma e al di là di tutto quello che è le nostre tradizioni? Diverso può essere il discorso del crocifisso. Ecco, bene, lì è una posizione forte, netta, precisa, che dovrebbero avere le autorità. Io, quindi le autorità civili. Io ritengo che il crocifisso sia un elemento dove anche nei pubblici uffici debba essere presente e non deve essere assolutamente nascosto. Se poi io vado in un altro paese e vedo la foto di Maometto e vedo un quadro che ricorda qualcosa che riguarda il coraggio, io non mi trovo assolutamente scandalizzato, non mi sento offeso, rispetto quelle religioni, rispetto quella mentalità, però sto nel mio, perché in questi paesi non è, tra le altre cose, neanche consentito di sentire. Qui è consentito di sentire, astenersi, non frequentare, però che io debba addirittura rinunciare in partenza per arrivare al presepe, che poi il presepe è la natività, è un elemento che per i bambini riempie il cuore, nasce un bambino che poi nasce tutti gli anni, si deve eliminare il presepe, ma io credo che al vertice dei nostri governi ci sia stato in questi anni, e non solo l'ultimo, con questo, invocando questo buonismo, come dice lei, a tutti i costi si siano perse proprio delle buone occasioni per cimentare i nostri valori, la nostra identità.
Su questo ovviamente pende comunque la legge, cioè la legge alla fine va rispettata secondo tutti i suoi canoni, perché quello che tu dici è un ragionamento anche valoriale, anche politico e quant'altro. La legge però, per esempio, dice che non esiste una religione di Stato. Poi esiste nella tradizione, esiste nella nostra storia, girando per le strade, per le piazze, ci sono più chiese che case molto spesso, però detto questo la legge non dice che c'è questa autorizzazione. Poi dipende anche dalla sensibilità di chi si trova in quel momento lì, direttori delle scuole, maestri, capacità, certo, di dialogo molto spesso, perché molto spesso su questi temi si è arrivati a confrontarsi in malo modo, anche perché si dialoga sempre meno. Io vedo che questi benedetti social che tutti quanti utilizziamo spesso e volentieri, invece che aumentare il dialogo, hanno aumentato l'acrimonia, hanno aumentato la voglia di litigare, hanno aumentato la voglia di urlare, magari anche un po' nascosti dietro il social stesso, e questo non è che faccia molto bene al paese, insomma, ecco. Al di là del fatto che è giusto mantenere le tradizioni e i valori, perché questi ci sono e questi sono sempre stati, un ragionamento diverso quando tu mi dici andiamo in altri paesi e questa libertà che noi abbiamo non ce l'hanno. Beh, noi dobbiamo essere contenti di averla la libertà, credo, non possiamo essere scontenti di averla la libertà.
Sì, però io sono per il bianco o il nero, non per il grigio. Quando ci sono delle posizioni da assumere, chi deve prendere le posizioni deve assumere, non può rimanere nel limbo, perché adesso tutte le interpretazioni vanno bene. L'hai detto te, ci sono stati presidi delle scuole che hanno brillato per delle iniziative che sono magari proprio tutte originali, perché dovevano fare in quel modo lì, per la sensibilità di alcuni. Cioè, ma ci potrà essere una linea. Io non voglio imporre quelli che sono i miei valori, perché
però vorresti che lo Stato dicesse una parola seria?
Assolutamente, assolutamente, perché oggi se si parla di matrimoni, per esempio, ci sono i matrimoni civili, e come no? E si possono fare i matrimoni civili, ma si possono fare i matrimoni religiosi. Io vedo che anche quelli che magari non praticano la Chiesa vanno alla comunione, vanno alla cresima, fanno il matrimonio civile, poi magari vivono la religione a modo loro, ma non possiamo mica dire, beh, allora, visto che ci sono anche dei parenti, degli ospiti che vengono da altre aree, da altri paesi, allora non si fa più il matrimonio in Chiesa, cioè si deve arrivare a questo? Io penso di no.
Sì, ma questo mi sembra non ci stiamo arrivando. Chi lo vuole fare in chiesa lo fa in chiesa, io partecipo. Io per esempio non sono un non credente, ma se c'è un matrimonio in chiesa di una persona che conosco un parente ci vado, ci mancherebbe altro. Mancherebbe altro di questo.
Esatto, però la spirale è questa qua.
Ecco, tu sei riuscito ad andare nelle prime pagine dei giornali anche per la storia delle unioni civili.
Certo.
Tu hai detto io non le celebrerò. Ovviamente nel tuo comune, perché la legge te lo impone, qualcuno le farà se le vogliono fare.
Ma anche qui con molta tranquillità. Io mi ero tra l'altro confrontato all'interno della mia maggioranza, va bene? Nella mia maggioranza ci sono sensibilità diverse, perché io da questo punto di vista sono anche liberale. Non è che sono uno che vuole dettare la linea a tutti quelli che poi stanno...
Fai il sindaco, non fai il podestà, insomma.
Appunto, ecco. Bravo, non c'è più il podestà. E dentro la mia maggioranza c'era chi era disposto a... presenziare le unioni civili.
E tu l'hai delegato.
E io ho detto, qualora capita questa opportunità, bene, sentitevi impegnati voi, perché io non sono disponibile. Con questo dissi anche, non voglio essere discriminato io. puntualmente è successo che ho avuto tanti apprezzamenti, ma ho avuto delle contestazioni feroci, ma feroci, da parte di, a livello nazionale, no? Perché essere stato il primo sindaco che ha detto una roba del genere, quando ancora la legge Cirinnà non era legge, è diventato un qualcosa di mediaticamente importante.
Io... Sì, però anche tu hai capito che era mediaticamente importante e l'hai fatta anche volentieri alla fine questa dichiarazione. Sapevi che comunque questa sarebbe emerso?
No,
forse lo sentivi dentro, ci mancherebbe altro.
Ma lo sento,
insomma,
dentro, ma lo sento dentro al punto che oggi, se andate a fare una verifica di ciò che è successo con le unioni civili, premesso che il mio comune non ha ricevuto neanche una di richieste, in giro non è che c'è stata tutta questa necessità. Ciò posto, occorre regolamentare anche le unioni civili, va bene? Però equiparare l'unione civile a un matrimonio penso proprio di no. Ecco, questo è quello che io penso. Poi i diritti degli omosessuali, io ho amici omosessuali, ho assolutamente amici omosessuali, ma i diritti civili debbono e dovevano essere regolati, questo non ci piove. Questa crociata, che secondo me ha avuto anche il sapore di nascondere i veri problemi del paese, perché per mesi, settimane intere si è parlato della Cirinnà,
erano 50 anni che non si regolava sta materia, comunque sia, cioè, mettiamoci anche questo.
Se dovevamo fare questo potevamo aspettare altri 50 anni, secondo me, perché è una situazione in cui i risultati secondo me non sono quelli che poi alla fine dovevano essere anche nelle aspirazioni del legislatore.
Però tu che sei un liberale, sui diritti non bisogna mai lesinare, i diritti vanno lasciati, purché non vadano a ledere i diritti degli altri, attenzione bene,
sì,
la
sì.
Libertà mia è piena finché non tocco la tua libertà, però sui diritti non bisogna lesinare,
i diritti,
sennò che paese diventiamo?
Assolutamente, allora mi pare da statistiche, da dati così più o meno da verificare, in Italia ci sono oltre 230.000 leggi, nel Regno Unito 64.000-65.000 leggi. Ora non mi pare che perché noi abbiamo quattro volte le leggi del Regno Unito, la nostra nazione viaggia quattro volte meglio o quattro volte più veloci. Probabilmente questo continuo...
Anzi, viaggiamo più lenti, molto più lenti.
Questo continuo emanare leggi, probabilmente in alcuni casi, anche per l'evoluzione, per il progresso, per il cambiamento, diventa un qualcosa di estremamente utile e necessario. In alcuni casi vanno delle norme che vengono inserite, vanno a complicare un po' il tutto. Questa materia riconosco che andava disciplinata, andava inserita, però per me, io lo dico tra l'altro, un governo provvisorio, non lo definisco tecnico perché era politico, e qui parlo di politica, dopo che Napolitano ha affidato a Renzi e tutti quelli che sono venuti prima di Renzi, Monti,
Letta,
eccetera, eccetera, non aveva un programma elettorale, sbaglio, forse mi sono distratto, in cui dice ok, nelle nostre azioni porteremo avanti questo, tra cui le unioni civili. Bene, mi piace quello che è la tua proposta elettorale, quindi va benissimo che si parli, che se vai al governo, caro Matteo Renzi, risolvi una volta per tutti, dopo 50 anni le unioni civili, ti voto, hai la maggioranza, hai i numeri, fai quello. No, qui siamo passati da un'emergenza, era l'emergenza spread, no? Sbaglio? C'era Monti perché c'era la speculazione, arriva tutta questa grande speculazione finanziaria, e quindi lo spread rispetto al Bund tedesco doveva ritornare entro, perché altrimenti l'Italia avrebbe potuto arrivare
il default. Sì.
Bene, da lì siamo arrivati a fare tutta una serie di cose, dimenticandoci che poi alla fine i cittadini avrebbero anche il diritto di scegliere qual è un programma di governo, va bene, di chi ci sta davanti, che vuole adottare. E questo non è perché un'emergenza la capisco, un momento straordinario lo capisco, qui è diventata una regola. Probabilmente oggi, se si va alle elezioni, potrà rivincere anche il centro-sinistra.
La Costituzione dice questo: quando uno viene eletto parlamentare, poi tra l'altro non deve nemmeno più rispondere a nessuno, può cambiare casacca, può cambiare parte politica, può approvare cose che non aveva messo nel suo programma. Non esiste un legame secco tra io vado lì perché sono eletto, perché anche tu che sei sindaco, e domani teoricamente potresti cambiarti la maggioranza, rimani sindaco, sei solo tu inamovibile.
Il sistema sistema dei comuni però, è molto più efficiente. Chi
io
dice...
l'avrei fatta legge nazionale per il governo, però non, alla fine l'Italia comunale non è che andasse molto lontano da questo qui.
Nei comuni chi vince, vince. E c'ha i numeri per farlo. Poi è capitato anche che nei comuni che siano... i Volta Gabbana hanno cambiato casacca.
È un paese
però
è
più complicato.
Siamo campioni del mondo.
Però tutto questo aumenta il distacco della gente, perché a un certo punto, se nell'agenda politica del presidente del consiglio di turno passa tutto quello che viene in mente al partito di riferimento e basta, che non è poi alla fine il programma scelto dagli elettori, non ci domandiamo perché c'è il distacco dalla politica, è una cosa, è una conseguenza
comunque,
naturale.
Comunque abbiamo un vantaggio, poche volte questa volta, ma ogni tanto si torna a votare, speriamo quando si torna a votare che ognuno scelga con coscienza sull'offerta che arriverà, perché molto spesso è anche problema di offerta,
certo.
L'offerta molto spesso si confonde, ci sono grandi comunicatori che ti mandano al manicomio e ti fregano su quella cosa lì, però insomma uno quando vuole vota, può cambiare, come cambia sindaco, come cambia anche il Parlamento. Ancora non siamo la Repubblica Presidenziale, non eleggiamo direttamente il Capo dello Stato, non eleggiamo direttamente il Capo del Governo. Eleggeremo 1000 parlamentari, perché 1000 sono, 630 più 315, e quelli ci teniamo e quelli decideranno il Governo, magari cambiando 500 volte casacca, come è avvenuto adesso.
Allora Ivo, prima di andare sull'aspetto locale dell'amministrazione, appunto del sindaco Agnelli, con anche delle domande e delle riflessioni di alcuni suoi cittadini, le chiedo una cosa così al volo, che ho chiesto anche al sindaco Ghinelli. Lei rappresenta, è lei l'espressione di una giunta di centrodestra. Come si integra la sua amministrazione di centrodestra in una regione, i rapporti con la regione che notoriamente, ovviamente, è di centrosinistra? Al di là degli aspetti istituzionali che comunque destra o sinistra ognuno è tenuto a intraprendere come rapporti tra paese e regione, i rapporti con una regione diversa dalla sua linea politica?
Domanda assolutamente legittima. Intanto io sono di centrodestra e non ho confuso le carte dicendo che ero, diciamo, una persona diversa da quello che avevano conosciuto fino al 2014, ma io sono a capo di una lista civica dove qualcuno all'interno del mio gruppo non vuol sentir parlare di centrodestra e centrosinistra. Ciò posto, siamo amministratori. Io ieri sera ho avuto un incontro con tutti i sindaci della Val di Chiana e io sono l'unico non del PD, tanto per essere chiari. Se vado in regione, come posso avere dei contatti con il governo, ovviamente trovo chi non è, diciamo, schierato dalla parte che io preferirei. Però devo dire che io ho trovato, anche nel centro-sinistra e nel Partito Democratico, delle aperture, una collaborazione senza nessun pregiudizio, perché alla fine siamo l'ultimo baluardo e siamo dei pregiudizi, non ci devono essere pregiudizi. Vi faccio un esempio: noi abbiamo ritenuto sulla legittima difesa interessante da promuovere e anche da far nostra la petizione dell'Italia dei Valori, che non mi pare proprio di una forza politica di centrodestra. Bene, io ho partecipato assieme ai referenti responsabili nazionali dell'Italia dei Valori alla consegna delle oltre 2 milioni di firme davanti a Montecitorio, con le nostre 2.500-3.000 raccolte a Castiglione Fiorentino, perché sulla legittima difesa quella petizione che ha portato avanti l'Italia dei Valori, ma non solo l'Italia dei Valori, perché l'hanno fatti anche altri schieramenti di centrodestra, meritava assolutamente un supporto e anche un contributo. Magari lo fa l'Italia dei Valori, pensavo che poteva essere anche più efficace, no? Visto che è una forza, diciamo, di governo o vicino al governo. Invece il risultato è stato una barzelletta, perché è venuto fuori che la sicurezza va bene di notte ma non va bene di giorno, e quindi anche in quegli ambienti sono venute fuori 1000 polemiche.
Benissimo, allora Ivo, vogliamo mettere
un altro dei brani che ha scelto,
ok, e poi ci dedicheremo alla politica locale.
Molto locale.
Allora, il secondo brano a cura qui della carissima Sara Nocciolini, Con te partirò, di Andrea Bocelli.
Manca le parole, sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, sì. su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Mancano le parole, e io solo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Io solo tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò.
E allora su queste bellissime note, queste bellissime parole di Andrea Boscelli, partirò, ritorniamo in diretta su Radio Fly. E ecco, sentiamo adesso, parliamo adesso l'aspetto locale per quanto riguarda il Comunicazione Fiorentino. Ivo, a te.
Allora, caro sindaco, un po' di domande, alcune arrivano dagli ascoltatori perché nei giorni scorsi abbiamo annunciato la tua presenza e ci hanno un po' scritto, un po' sono mie. La prima è molto secca: il comune di Castiglioni è fra quello di Cortona e quello di Arezzo. Molte cose, proprio per effetto di questo collegamento, sono necessitano anche di rapporti con le vicine amministrazioni. Arezzo è guidata dal centro-destra, Cortona è guidata dal centro-sinistra. Con chi ti trovi meglio? Non dire con tutti, non fare il democristiano.
No, no,
eh?
No. Non sono assolutamente condizionato. Devo dire, con Cortona ci sarebbe l'opportunità di fare di più, perché tanto anche Cortona non è più Castiglione Fiorentino, quel paese vicino a Cortona. Anche Cortona è vicino a Castiglione Fiorentino. C'è bisogno di interagire di più e meglio, perché se si parla di turismo, per esempio, la permanenza media dei turisti a Cortona è quella, e Cortona ha bisogno di incrementare la sua offerta con i comuni limitrofi. Questo intento è anche quello del sindaco Basagneri, che si è rivolto a me, ma anche agli altri comuni della Valdichiana, però è un percorso che è iniziato ma non ha ancora portato risultati.
Quando hai detto che Cortona non è vicino, cioè che Castiglione non è vicino a Cortona e insomma viceversa, hai detto una frase che diceva il Brandi, lo dico, perché anche lui aveva questa proprio, lui la pensa come una battaglia,
allora,
voglia differenziare.
Siccome io non sono il Brandi, io invece dico, aggiungo questo, che il successo di Cortona io arrivo a leggerlo da amministratore, perché fino al 2014 sono stato più campanilista. Il successo di Cortona deve essere anche il successo di Castiglione Fiorentino, ma anche il successo di Castiglione Fiorentino deve essere il successo di Cortona. Abbiamo bisogno di fare una rete vera, ma non una rete tessuta dal Partito Democratico che dà delle direttive, siccome c'è il sindaco di Castiglione Fiorentino, questo lo potete fare, questo non lo potete fare. Dobbiamo fare tutto ciò che ci è utile a tutti e valorizzare le manifestazioni più importanti, promuovendo un territorio che alla fine è più forte se è unito. Abbiamo un bacino di oltre 50.000 abitanti e quindi siamo una forza. La dimensione di Arezzo invece, benché vicina, è talmente distante sia come struttura comunale, gli uffici, sia come anche amministrazione. Il sindaco di Arezzo, ovviamente per ovvi motivi, non è il sindaco di campagna, è il sindaco del capoluogo, e ovviamente si è prodigato in una macchina quando ha vinto le elezioni, è stato necessario per lui del tempo per arrivare al rodaggio. Beh, anche con Arezzo devo dire che manca e potrebbe essere fatto molto di più. Quindi in questo momento tra i due litiganti brilla Castiglione Fiorentino, perché tutti sanno che con poco abbiamo fatto tanto, perché questo lo dico da solo: siamo partiti da un comune retrocesso e siamo ritornati nella categoria che ci spetta, quello di un comune che nella provincia di Arezzo non è secondo a nessuno.
Parliamo un attimo, non tanto a lungo perché non abbiamo il tempo di farlo, anche se sarebbe necessario, di sanità. Questa riforma che viene fatta, per cui una grande ASL dallo scala meridionale, ti piace o non ti piace? I servizi del tuo comune sono cambiati, sono migliorati o peggiorati?
Ma dunque, non sono condizionato dalla politica. Devo dire che anche il ruolo del direttore generale oggi di una ASL non è più un ruolo semplice, assolutamente, perché purtroppo si ha a che fare con il dio denaro sempre. È un periodo di vacche magre anche lì. Queste riorganizzazioni non sono state sempre apprezzate, sempre digerite. Io dico che il ruolo dei comuni, però, e questo è stato sempre il mio dire principale, non può essere rilegato a quello che a livello consuntivo approva le linee che poi ha dato la regione. O c'è un'attivazione, c'è una compartecipazione iniziale alle scelte, anche se il sindaco ha una funzione di controllo su quello che è l'operatore, non di decidere, ma se si arriva a giochi fatti è un po' tardi. Io mi limito a dire che per la sanità ho detto e ripetuto che l'ospedale della nostra vallata, l'ospedale della Fratta, Non può essere un'eccellenza perché c'è il centro di procreazione medica assistita. A me, francamente, quando io sento parlare i cittadini di urgenza, di 118, di reparti che chiudono il sabato e la domenica come non fossero uffici amministrativi, e mi si dice che però c'è i pannelli fotovoltaici e il centro di procreazione medica assistita, beh, io non sono contento. Al di là del peso ideologico su questo tipo di materia, io avrei bisogno che questi servizi essenziali, attraverso dei professionisti che elevano il valore di un ospedale, e ci sono, mi sembra che adesso ci sia anche questo ingrediente, possa essere un elemento di garanzia per il cittadino. A oggi invece in Val di Chiana dico tranquillamente che se un paziente, se una persona deve ricevere soccorso o può scegliere di andare a un primo soccorso, dice basta che non mi portate alla Fratta. Bene, noi quando arriveremo a sentir dire che i cittadini vanno alla Fratta meglio che al San Donato, io in quel momento mi chiamerò soddisfatto.
Allora, un po' di domande da parte dei tuoi concittadini. Stadio comunale di Castiglione Fiorentino, c'è una ristrutturazione in corso? Che punto siamo? C'è chi dice che la parte superiore non è utilizzabile?
No, allora, io riprendo un vecchio detto: una generazione li fa, una la mantiene e una distrugge. Io sono quella generazione
sei?
Che deve mantenere il patrimonio esistente a Castiglione Fiorentino, come in tutti i comuni italiani, ha necessità di interventi, perché dalle costruzioni avvenute dal dopoguerra in avanti c'è un sacco di problemi che sono anche fisiologici. La tribuna dello stadio Faralli di Castiglione Fiorentino è inagibile da oltre 20 anni, quando il Partito Democratico era addirittura all'opposizione. Conservo un volantino di allora. Quello stadio è inagibile, di fatto è inagibile, per quella tribuna non è un problema di capienza, perché basterebbe avanza quella
di avanza, sì.
Il problema è che quella struttura così com'è non va più bene, quindi abbiamo ottenuto, e qui ringrazio la regione, un finanziamento della regione, un finanziamento del credito sportivo, e dobbiamo metterci le mani, facendo che cosa? Abbattendo il secondo anello e mettendo in sicurezza il resto. A proposito di sicurezza, il primo posto per la sicurezza, perché non ci può essere paese civile se non c'è questo ingrediente, sono le scuole. Io mi sono trovato con delle scuole dove probabilmente altri tempi, altre generazioni, questi requisiti vanno, seppur non sono in presenza di una situazione di degrado o di pericolo estremo, mi sono ritrovato che sull'edilizia scolastica chi fa il sindaco e chi verrà dopo di me dovrà sicuramente per i prossimi anni nella sua agenda mettere al primo posto la sicurezza delle scuole.
E penso che sia una delle cose più importanti che ci sono. Altra domanda che arriva: raccolta differenziata non funziona?
Beh, la raccolta differenziata è
prima cosa non è una cosa direttamente del comune, ma insomma della società che gestisce i rifiuti.
E a proposito di questo, peggio di così non ci poteva capitare, perché prima c'era AISA, che una dimensione almeno locale ce l'aveva, magari un pochino troppo condizionata dalla politica, e qui potrei raccontare tante altre cose, ma non c'è il tempo. Sei è un, voglio dire, l'attuale nostro gestore va dall'Appennino fino alle isole, c'è una disparità di comuni.
Quest'area vasta ce la dobbiamo ingoiare in tutti i modi, insomma.
Io non me la ingoierei mai, se dipendesse da me. Il problema è che io sono uno zero virgola dentro l'assemblea. Confido nel lavoro di Alessandro Ghinelli, confido nel lavoro del sindaco di Grosseto, confido anche in quello di Siena, però oggi abbiamo perso lì la dimensione dei territori, non c'è la dimensione dei territori, che il processo di portare la gente a educare verso la raccolta differenziata del porta a porta è una cosa lunga, non ci piove, ma nella vicina Umbria, che io frequento per motivi anche personali, la raccolta differenziata è iniziata anni fa e oggi mi sento di dire che lì è andata a regime, quindi può andare a regime anche qua. È chiaro che tra tutti i partner che poteva capitarci, forse ci è capitato il peggio.
Il zuccherificio è chiuso da anni, lì si è avviata una difficile partita perché la Power Crop voleva realizzare una centrale a biomasse, perché sull'area dell'ex zuccherificio voleva realizzare o far realizzare altre cose. Voi vi siete opposti prima alla centrale, poi vi siete opposti a questo progetto dentro la vecchia area, avete vinto anche una difficilissima causa presso il Consiglio di Stato. Adesso che succede? Che succede alle maestranze, perché poi col tempo anche quelle sono andate a esaurirsi. Sì, e che succede invece a quel territorio?
Allora, tutto questo io lo circoscrivo nell'argomento lavoro. Uno dei più grandi argomenti, il più grande degli argomenti che io tratto tutti i giorni immancabilmente è delle persone che non hanno il lavoro e vengono a chiederlo in comune. Purtroppo devo dire che il comune non è l'ufficio di collocamento, ma in questo caso la politica ha fatto delle scelte e ancora 35 persone sono senza lavoro, va bene? Per la scelta che ha fatto il gruppo e la comunità europea di fatto. Noi, e a proposito di chiarezza, quindi ripercorro i punti iniziali della nostra conversazione, noi avevamo un programma di governo chiaro, no alla centrale a biomasse, no a un percorso che sarebbe stato di impatto estremo non solo per il territorio di Castelfiorentino ma per l'intero comprensorio della Val di Chiana e non solo, visto anche la presenza di inceneritori di San Zeno. Noi avevamo scelto di andare contro quella soluzione. Abbiamo corso dei rischi perché siamo andati fino all'ultimo grado di giudizio contro un colosso, un gruppo industriale del calibro di Maccaferri, che si era opposto ovviamente ai precedenti pareri del TAR, e abbiamo vinto quella battaglia. Abbiamo vinto quella battaglia, però non significa niente, perché scongiurato quel pericolo abbiamo 100 ettari che sono lì fermi, dove oggi in questo momento non si muove una foglia.
Che destinazione hanno quei 100 ettari oggi? Secondo il piano regolatore di Castiglione-Fiorentino, che ci sta scritto?
Gli è stata destinata un'apposita area programma, proprio perché quella vocazione da cui è nata, industriale, i bacini naturali, ci sono dei laghi, la parte dei terreni, consentono, credo, anche con l'attenzione che abbiamo messo nel nostro regolamento urbanistico, consentono a chiunque di confrontarsi con la proprietà, che è la Seci Real Estate di Bologna, l'immobiliare del gruppo Maccaferri, di sedersi e trovare in quell'area qualunque tipo di risposta. Vorrei dire residenziale perché era anche nei piani, ma potrebbe essere anche una risposta di quel tipo. Seci Real Estate oggi si è detta disponibile a qualunque soluzione, compresa l'alienazione totale di tutta l'area piuttosto che parziale.
C'è la famosa domanda del secolo che il nostro editore riserva a tutti gli ospiti politici, poi ci salutiamo. Giuseppe.
Allora, lei come primo cittadino è il titolare primo, in primis, della salute dei cittadini, giusto? Quindi della tutela anche della salute dei cittadini. Cosa ne pensa del fatto che comunque in determinati periodi dell'anno, qua ad Arezzo sempre praticamente, e anche in questi giorni, tant'è che ieri c'è stato anche un incendio in questo senso, dell'abbruciamento delle sterpaglie, ma non solo necessariamente degli olivi, ma di tutto, quello che tutto non serve viene bruciato, al di là della legge regionale che prende in considerazione il discorso del pericolo incendi, al di là della legge regionale che prende in considerazione il discorso dello smaltimento dei rifiuti, anzi quella è una legge nazionale. Nel comune di Arezzo c'è nel regolamento di polizia urbana, articolo 6,3, che sono vietate sempre, tutto l'anno, le emissioni moleste, quindi sì, il fumo. Gente che brucia ore e ore nella Val di Chio, da mammi, che a volte il vostro paese rimane, visto specialmente dall'alto, io molte volte vado dall'alto per lavoro, rimane coperto di questa nebbia. Ma il regolamento, ecco, la salute ai cittadini, in questo senso, un sindaco, cosa ne pensa di questa situazione? Perché a San Zeno noi abbiamo l'impianto di compostaggio, quindi se uno porta lì le frasche, gliele prendono gratis e fanno il compost. Castiglioni?
Allora, io sono, intanto nella mia storia c'è anche quella di aver fatto durante l'estate da studente la volontario antincendio boschivo. Quindi da me, fin da giovane, si sono maturati quei sentimenti di rispetto della natura in generale. Faccio amatorialmente un po' di sport, sto bene nel bosco, insomma, ecco, sto bene a correre, sto bene con la mountain bike, eccetera. Quindi ho una attenzione particolare verso l'ambiente. Non è che sono un estremista, va bene, magari che di quelli che non accetta nulla, capisco certe attività si devono sviluppare, insediare, e il mondo deve andare avanti, però ho anche denunciato, l'ho fatto appositamente io, ho anche denunciato anche sulla mia pagina delle scene così di elementi di grande inciviltà nel mio territorio, consapevole che tutto questo mi poteva essere ritornato contro, no? Perché quello lo ritengo invece un momento in cui, senza mettersi un dito davanti alla faccia per nascondersi o la testa sotto la sabbia, che rende meglio l'idea, evidenziare questi problemi per suscitare una reazione anche dei cittadini, che non possono, quando hanno fatto una foto e messo su un social l'immagine di un sacco abbandonato nel bosco piuttosto che in una strada, aver risolto i problemi. Oggi c'è bisogno che chi vede certe azioni le riferisca, c'è bisogno che, se non le vuole riferire, intervenga magari con il cittadino che ha commesso quel tipo di violazione.
Di azione antisociale.
Antisociale. Noi abbiamo inserito, e devo dire che lavorano tantissimo, le fototrappole davanti a certe postazioni nevralgiche. Una è, per esempio, una postazione, è anche l'area ex zuccherificio. Qualcuno va lì e rovescia su un'area privata tutto quello che ha da rovesciare. E questo come lo fermiamo in un'area privata? Diventa molto complicato. È l'investimento da fare è sulla sensibilità della gente. Io non voglio essere tra quei comuni, come mi dice a volte il maresciallo dei carabinieri piuttosto che la comandante della polizia municipale, dove si segnalano i problemi, però quando poi c'è da mettere nero su bianco non ci mettiamo la faccia.
Ecco, se tu vedi un fuoco in Val di Chio, se tu lo vedi, tu Mario Agnelli, li chiami i vigili urbani per mandare a contestare quell'azione o no?
Assolutamente, io sono uno di quelli che ho affidato alla Polizia Municipale di Castiglione Fiorentino anche il settore ambiente. Quindi i miei vigili si sono prodigati, a volte con muniti di scarpe e guanti, sono andati a fare anche proprio delle verifiche in loco per ritrovare eventualmente i responsabili. Ma lì è troppo tardi. Noi bisogna intervenire prima che queste cose avvengano. Poi sono orgogliosamente il sindaco di un paese dove c'è una nutrita associazione di volontari antincendi boschivi che in tutte le emergenze, non solo il fuoco ma anche altre, si rende disponibile alla comunità. Quindi tra le varie eccellenze della mia comunità inserisco anche la nostra VAB, perché è un angelo, lo definisco, del fuoco e dell'acqua, ma che ci aiuta in tante situazioni.
Un attimo solo, Beppe, fair play, siamo alle porte,
sì.
E poi il rapporto tuo e di Castiglione Fiorentino con Vittorio Sgarbi a cosa può portare?
Dunque, fair play, intanto, se due indizi fanno una prova, ormai le prove ci sono tutte. Castiglione Fiorentino è una città anche evocata allo sport, dai Viciani, da Corrado Viciani, Fabrizio Meoni. Questa quinquennale presenza del fair play, tanti giovani che si mettono in luce, in mostra, in tante discipline. L'ultimo è un campione italiano di juniores di ciclismo, Acco, quindi c'è una tradizione anche lì. E ci piace essere Daniele Bennati, ovviamente rappresenta l'atleta vivente, testimonia dello sport di Castiglione Fiorentino, senza ombra di dubbio, non lo volevo trascurare. Per cui ci piace abbinare il nome di una città anche al fair play, e quindi al di là di questa nostra diciamo manifestazione abbiamo inserito anche nel nostro calendario il premio Viciani, il premio Meoni, e lo facciamo tutti gli anni. Ricordo che è venuto Marcello Lippi, è venuto Sacchi, sono venuti anche elementi di primo piano dello sport nazionale. Quindi lo sport è sicuramente... sono di parte perché sono un sindaco sportivo, però lo sport è anche un volano, perché noi riusciamo attraverso di questo a fare delle manifestazioni molto partecipate. Mi viene in mente la ronda ghibellina, quindi il trail, mi viene in mente i campionati enduro di motocross, mi vengono in mente iniziative sportive che fanno bene anche all'indotto della città. E quindi, perché non, ha visto il nostro paesaggio, le nostre caratteristiche, perché non abbinare sempre di più il nostro nome a quello dello sport? L'altra cosa che invece mi avevi chiesto era di Sgarbi. Beh, Vittorio per me è un amico. Io conosco Vittorio dal punto di vista pubblico e lo conosco dal punto di vista privato. Mi permetto di dire che non sono due cose diverse, però Vittorio ha una sensibilità e dei, come dire, anche degli aspetti che non tutti conoscono. E quindi lo conosco anche nel suo essere uomo e non personaggio pubblico, perché per esempio tra le varie cose che non mi sono mai dimenticato è quello di aver assistito alla funerale della morte, e quindi alla funerale della sua mamma scomparsa,
a cui era molto legato.
E, ecco, se si apprezza, se si conosce Sgarbi a 360 gradi, credo che difficilmente non si può essergli anche amico. Poi devo dire che è un personaggio così a volte scomodo e ingombrante, che non è che tutte le cose che lui fa possono essere, come dire, comprese, condivise e accettate. Però c'è un legame...
Magari lo sono dopo 10 anni, o 15 anni, 20 anni, perché è avanti in molte cose.
Non è un essere comune, non è un essere assolutamente normale, è una persona straordinaria, ha una forza dentro inaudita. Io se faccio tardi una notte ho bisogno di due giorni per recuperare, lui abitualmente non dorme, quindi cioè, voglio dire, siamo di fronte a una macchina da guerra, vorrei dire, che si ciba di arte e che ti trasmette anche attraverso quella passione smisurata che ha, te la trasmette anche a te che magari non hai quella stessa volontà, quello stesso piacere. E con me è capitato, perché mi sono soffermato in dei particolari che prima neanche guardavo. Cioè, a Castiglione Fiorentino ora ci...
Questo succede a tutti, sì. Quando arrivano certi appassionati conoscitori, ti portano nel tuo paese dove hai vissuto, hai giocato al pallone, no, sei cresciuto, hai amoreggiato, ti sei sposato, e tu non avevi mai visto quella cosina messa lì in quell'angolo. No.
Io non faccio misteri, io sono uno di quelli che Bartolomeo della Gatta, finché non Vittorio Sgarbi non mi aveva fatto venire la sorella, mandato un ospite, è venuto lui 4-5 volte. Io Bartolomeo della Gatta non lo sapevo, diciamo, minimamente interpretare, sì, apprezzare, sì. Ma non sapevo neanche dove erano le opere di Bartolomeo della Gatta, come tanti castiglionesi. Sì. Come tanti
il 95%
normali.
Dei cittadini ad Arezzo è uguale, ovunque uguale.
E lui ha ragione quando dice che attraverso l'arte e la cultura si può dare anche una risposta a questo paese, perché siamo ancora, come dire, non stiamo sfruttando a pieno tutte le nostre potenzialità. Anzi, questa è una frase scontata vera.
Benissimo, allora siamo giunti al termine, noi ringraziamo il sindaco Mario Agnelli Castiglione Fiorentino. Ivo, però adesso noi abbiamo un problema.
No, non ce l'abbiamo, perché tanto alla fine il nostro motto sarà sempre quello.
Ma
non
come facciamo a far dire al sindaco di Castiglione?
Lui sta in provincia di Arezzo, noi quando diciamo il nostro grido,
esatto,
il nostro grido
noi chiudiamo sempre
finale.
La trasmissione con il nostro titolo del programma, che è Arezzo Svegliati, e i nostri ospiti lo dicono insieme a noi. Ora, il sindaco Castiglione può dire Arezzo Svegliati?
Facciamo una cosa, glielo domando. Secondo te noi abbiamo intitolato questa trasmissione volendo creare uno stimolo, certo, cercando anche un po' di critica a volte lo facciamo anche con un po' il sorriso, anche sulle cose che non sono buone, a volte cerchiamo di sdrammatizzarle ma di sollevarle comunque sia. Secondo te questo territorio, al di là di Castiglione Fiorentino, la nostra provincia, il nostro territorio, la nostra comunità, ha bisogno di una redazione svegliata? Molto spesso non stiamo un po' rassegnati, seduti, e purtroppo le cose vanno male. Bisognerebbe, secondo te, un po' avere la forza, perché ci sono delle eccellenze, vediamo anche buone aziende, buoni personaggi della cultura, dello sport, che tirano, però c'è troppa gente seduta. Secondo noi Arezzo Svegliati è proprio un titolo sbagliato oggi.
No, non è sbagliato, sicuramente però più occorre svegliarsi e coordinarsi, perché se Arezzo si sveglia in una direzione, Castiglione Fiorentina in un'altra, Bibbiena o Cortone in un'altra ancora,
è l'anarchia.
Esatto, è l'anarchia. Invece questo territorio privilegiato e comunque favorito dal nostro paesaggio dovrebbe al primo posto far emergere la qualità della vita. Si può scegliere Arezzo, la sua provincia, questo territorio, perché chi viene qua ha una qualità della vita migliore. Vogliamo confondere Roma, Milano con Arezzo e la nostra provincia? No, assolutamente. A parte l'ISIS e il terrorismo, oggi in questi centri dobbiamo puntare sul fatto che c'è la buona tavola, c'è una vita più decorosa, i nostri figli sono esposti a meno rischi rispetto ad altre città, e questo deve diventare, può diventare un momento di attrazione. Solo se tutti parlano la stessa lingua, però questo svegliarsi, questo incitamento che voi date a svegliarsi può produrre dei risultati, altrimenti sarebbero piccoli fuochi di paglia.
E allora noi, ringraziando il sindaco Mario Agnelli, Ivo, che diciamo?
Noi diciamo in conclusione, dando appuntamento a giovedì prossimo, Arezzo,
svegliati!